This episode of the Italian Wine Podcast is brought to you by the new book, Sangiovese Lambrusco and Other Vine Stories. Researchers Attilio Scienza and Serena Imazio explore the origin and ancestry of European grape varieties in a tale of migration, conquest, exploration, and cross-cultural exchange. Hardback available on Amazon in Europe. Kindle version available worldwide. Find out more at italianwinebook.com.
Italian Wine Podcast. Cin Cin with Italian Wine People.
Hello, my name is Monty Walden. I'm pleased to welcome again on the Italian Wine Podcast, Professor Attilio Scienza. Attilio is Chief Scientist of the Vinitaly International Academy. He's also a famous vine genetics expert. And this podcast will provide you with an in-depth focus on the many Malvasia grape varieties. So what we're going to do is we're going to divide this into two parts. And again, we will speak in Italian and then record an English language translation of each of the episodes. Now remember, you can find all the Scienza podcasts in our series called Italian Wine Essentials. You can find them both on SoundCloud and on our official website. Now the website also has transcripts in both languages of all the episodes with Attilio Scienza. These will be invaluable to anyone studying wine or oenology. Buongiorno professore Scienza, benvenuto a questo speciale dell'Italian Wine Podcast in due parti dedicato alle Malvasie.
Buongiorno Monti e a tutti gli ascoltatori di questo podcast.
Allora, iniziamo subito. Puoi approfondire il significato del nome Malvasia e la sua etimologia?
Le Malvasie è una famiglia varietale molto articolata nelle manifestazioni così morfologiche delle varietà e con una origine anche molto molto diversa. Beh, intanto il nome Malvasie deriva da Monon Vasos, che in greco vuol dire porto con una sola entrata, ed è il nome di una località del Peloponneso che è stata, direi così, portata agli onori della storia dai veneziani quando Venezia, nel corso della Quarta Crociata, la famosa incompiuta, come viene chiamata dagli storici, occupano tutti i porti del Mediterraneo orientale con la scusa di portare i crociati in Terra Santa e creano una serie di luoghi di scambio e di commercio. Quando incontrano questo luogo, i veneziani si accorgono che in questo luogo viene prodotto un vino molto particolare, un vino, come veniva chiamato dagli storici di allora, dolce, aromatico e medicamentoso. E naturalmente il vino che loro cominceranno a produrre, anche se non sarà mai prodotto in quel luogo, ma sarà poi prodotto a Creta, perché quello è la zona di Monon Vasia è una zona pietrosa, di difficile coltivazione, era solo il luogo di imbarco dei vini che venivano dall'interno della Grecia, ma loro sviluppano a Creta un grandissimo vigneto che comunque produrrà sempre questo vino con il nome del luogo originario, un po' come era la consuetudine latina di chiamare i vini con i luoghi dove questi vini venivano prodotti. Pensate al Vin Santo. Il Vin Santo deriva da Sant'Irene, Santorini, che è l'isola dove i veneziani facevano scalo nei loro viaggi verso il Mediterraneo orientale. Il nome generico di Malvasia rappresenta davvero il più grande progetto di marketing nella storia del vino, ed è direi il primo esempio di una interpretazione commerciale come una commodity. Cioè il vino diventa da quel momento una commodity con quel nome, perché con quel nome vengono chiamati vini che provengono da luoghi molto diversi e con caratteristiche apparentemente simili. Quindi solo la potenza commerciale di Venezia poteva realizzare questo, diciamo così, questo progetto di comunicazione sul vino.
Quali sono state le condizioni, sia climatiche che culturali, che hanno fornito lo spunto perché le malvasie diventassero così diffuse nella penisola italiana?
Beh, la fortuna della malvasia veneziana ha inizio con il grande freddo del Medioevo. Questo periodo di circa 4 secoli che attraversa direi la storia dell'Europa dal 1300 al 1700, che viene chiamata piccola glaciazione. Questa piccola glaciazione non consente più una produzione di vino di qualità accettabile in Europa, perché le stagioni erano fredde e quindi l'uva non riusciva a maturare, e se questo vino poteva, direi, essere consumato dal popolo, il nobili e l'alto clero non si accontentavano di questo vino. E qui Venezia coglie l'affare, perché comincia a portare in Europa vini che vengono da una regione più calda, che è quella del Mediterraneo orientale, e quindi questo vino diventa il vino di moda nell'Europa del Medioevo. Molto famoso, perché basti pensare a un paio di esempi: il duca de Clarence, che era un cugino della regina, viene accusato di tradimento nei confronti della casa reale e viene condannato a morte, e chiede, come suo possesso, suo potere, di poter essere annegato in una botte di malvasia, tanto per darvi l'importanza della... Così a Trento c'è questo piccolo vicolo che si chiama vicolo della malvasia, perché era il percorso che facevano i condannati a morte dal carcere al patibolo. Quindi gli si dava un bicchiere di malvasia prima di morire. Oppure il grande fondaco delle malvasie a Venezia, questo porto importantissimo dove arrivavano tutte le navi con le malvasie che poi venivano commercializzate in Europa. Beh, Venezia fonda gran parte della sua economia in quel periodo sul vino, ma non tanto per il vino in sé, ma perché il vino aveva un valore nel commerciale, nel baratto, molto forte. Pensate che una botte di malvasia corrispondeva ad una balla di lana. La lana era una merce preziosa a quei tempi, non si poteva farne a meno. Venezia non guadagna sulla malvasia, ma guadagna sulla lavorazione della lana. Infatti intercetta tutto l'olio che viene prodotto nel Mediterraneo, che serve per lavare la lana, e organizza nel suo entroterra tutta una serie di opifici per produrre tessuti di lana. E lì il guadagno di Venezia. Venezia utilizza la malvasia come merce di scambio per avere in cambio la lana. Si rende conto però che il consumo di malvasia è molto grande in Europa, non può più accontentarsi di avere un rifornimento così accidentale nei luoghi dove viene prodotta, ma organizza a Creta un grandissimo vigneto dove produce quantità importanti di malvasia. Nel 1669 Creta viene però occupata dagli ottomani, dai turchi, e quindi Venezia deve allontanarsi da Creta, quindi perde tutto il suo luogo di produzione, ma lei non può rinunciare a questo. E cosa fa allora? Fa in modo che tutti i territori che occupa politicamente ed economicamente si mettano a produrre malvasia. Quindi Istria, Dalmazia, Costa Adriatica, Entroterra Veneto, Friulano, tutti producono malvasia. E naturalmente queste malvasie sono prodotte da vitigni che non corrispondono ai vitigni che erano coltivati a Creta, erano vitigni molto diversi. Quello che, diciamo così, dava una continuità alla parola era la tipologia di vino. Naturalmente questo fa sì che si chiamino come malvasia vitigni che non hanno tra loro nessun rapporto di parentela, ma che erano solo destinati a produrre un vino che aveva alcune particolari caratteristiche. Naturalmente a queste malvasie poi vengono associati degli attributi, non so, dal luogo, per esempio la malvasia di Candia, la malvasia di Lecce, la malvasia di Casorzo, oppure le caratteristiche dell'uva, malvasie aromatiche, malvasie bianche, malvasie nere, malvasie rosa. Ecco, questa diffusione di questo nome e di questi vini comunque direi in un certo senso stimola anche la produzione di malvasie al di fuori del Mediterraneo, al di fuori del controllo veneziano, e quindi anche i concorrenti francesi o spagnoli si mettono a produrre malvasie. Quindi abbiamo una malvasia a gros grain che è il Vermentino, la malvasia del Roussillon, il Torbato per esempio si chiama malvasia del Roussillon, poi la malvasia de Valais o Pinot Grigio, la Rosé o Feltrin. Quindi la fama di questo vino diventa talmente importante che tutti si mettono a produrre malvasie nei luoghi dove vengono fatti questi vini con nomi diversi.
Quali sono alcuni tipi di malvasie? Come vengono raggruppati e che cosa ha fatto l'analisi del DNA per aiutarci a classificare le malvasie?
In Italia sono 16 le malvasie. Questi vitigni sono tra loro molto diversi per caratteristiche morfologiche e anche per il tipo di vino che si ottiene, e le analisi del DNA hanno raccolto queste 16 malvasie in 4 gruppi ecogeografici. Cosa vuol dire ecogeografici? Vuol dire che ogni zona europea, non so, per esempio le malvasie che vengono dal Portogallo e dalla Spagna, hanno tra loro dei legami genetici solo fra di loro. Le malvasie che vengono dalle zone più orientali, la Grecia o comunque anche la Turchia, hanno tra di loro rapporti particolari genetici, così le malvasie che vengono dal nord Europa e quelle che vengono dal Mediterraneo hanno tra di loro dei rapporti che le fanno direi assomigliare geneticamente all'interno del gruppo, ma non tra i gruppi che si sono formati. Le malvasie aromatiche, che è un gruppo particolare all'interno di queste 16 malvasie, è molto vicino geneticamente ai moscati, cioè hanno delle caratteristiche genetiche che le fanno avvicinare ai moscati, quindi naturalmente sono derivate probabilmente dalla selezione di moscati e richiamano molto il profilo sensoriale con i terpeni dei moscati.
We'll get right back to the Italian Wine Podcast after a quick reminder that this episode is made possible by the book Sangiovese Lambrusco and Other Vine Stories. Hardback available on Amazon in Europe. Kindle version available worldwide. Find out more at italianwinebook.com.
Alcune varietà di Malvasia sembrano avere tanti sinonimi. Ci dai qualche esempio in modo che cominciamo a capire cosa sono fondamentalmente queste varietà?
Malvasie sono moltissime. In Italia noi abbiamo due gruppi di malvasie. Un gruppo di malvasie, possiamo dire, tra di loro identiche, che sono le malvasie che vengono coltivate però in tutto il Mediterraneo, è un caso clamoroso di omonimia, perché quando noi parliamo di malvasie della Sardegna o di malvasie Dubrovnik, che è questa località sulla costa dalmata, o di Sitges, che sono queste malvasie coltivate in Spagna, o di Madeira, o delle Canarie, o delle Lipari, o del Greco di Bianco, diciamo che è la stessa varietà che in luoghi diversi dà origine a un vino che è abbastanza simile nelle caratteristiche aromatiche, non è molto aromatico rispetto alle malvasie più aromatiche, però è un vino quasi sempre che ha caratteristiche di vino dolce, di vino liquoroso, ottenuto per l'appassimento dell'uva, qualche volta diciamo così dei canicci sugli stenditoi, il più delle volte anche addirittura appassito sulla pianta. Ed è interessante perché questa malvasia, che è la stessa, è coltivata sempre vicino a dei porti, quindi è una malvasia di mare, possiamo dire, ma che ha avuto la sua importanza perché le caratteristiche enologiche di questa malvasia erano tali da poterla trasportare. Era un vino che aveva una buona conservazione, poteva essere trasportato, quindi veniva prodotto vicino al porto e quindi naturalmente veniva facilitato quindi anche il commercio di queste malvasie.
Quindi, da che parte del mondo è partita la diffusione delle malvasie?
La domanda che ci si è posti in questi anni, anche con lo strumento dell'analisi del molecolare, è di capire da dove è partita questa diffusione di queste malvasie. E probabilmente la malvasia più antica, dalle quali sono partite le altre, è quella di Dubrovnik. E Dubrovnik, il capostipite di questa, possiamo dire, diffusione di queste malvasie, probabilmente perché Dubrovnik era un porto molto vicino alla potenza economica veneziana, e quindi Venezia, nel momento in cui era stata privata delle malvasie che venivano da Creta, aveva cominciato a produrre queste malvasie vicino a casa e aveva diffuso questo vitigno. Poi da lì, per motivi diversi e anche per, direi, il gioco della concorrenza, queste malvasie si erano diffuse anche in altre parti d'Europa.
Quali sono i rapporti di parentela tra le malvasie e con altri vitigni?
Ci sono poi dei rapporti parentali che le malvasie hanno con altre varietà. Ad esempio la malvasia di Candia, non aromatica, che è coltivata in Lazio, nei Castelli Romani in modo particolare, è molto vicina geneticamente alla Garganega, cioè ha un rapporto molto stretto con questo vitigno che è coltivato nel Veneto, e attraverso questa parentela con la Garganega è imparentata con il Catarratto, con l'Albana, con la Dorona, che è questo vitigno coltivato a Venezia, con la Marzemina Bianca, con il Montonico della Calabria, col Susumaniello e con il Trebbiano Toscano. Allora vedete che questa malvasia in effetti è un po' la sintesi di molti vitigni italiani diffusi dalla Sicilia fino al Veneto, e quindi molto spesso si arrivava a queste varietà attraverso una serie di incroci spontanei e di selezioni fatte nelle diverse regioni, con l'obiettivo di ottenere delle varietà adatte a produrre vini alcolici, comunque vini che potevano conservarsi. Ecco, poi abbiamo un'altra malvasia nel Lazio che si chiama la malvasia rossa. È rossa perché ha un apice del germoglio rossastro, che è un vitigno molto produttivo che purtroppo è stato diffuso nella zona dei Castelli Romani tra le due guerre, ma che ha in un certo senso rovinato un po' la qualità dei Castelli Romani, perché è molto produttivo ed è tendenzialmente ossidativo. Molto più qualitativa è invece la malvasia di Candia, quella che ho detto anche prima, o puntinata perché ha queste piccole macchie scure sugli acini, ed è un incrocio naturale tra il moscato di Alessandria, lo Zibibbo, e la Schiava Grossa. Quindi anche qui è curioso come questo incrocio tra un vitigno del nord, la Schiava Grossa è un vitigno che è attualmente coltivato nel Trentino Alto Adige, ma che è certamente appartenente ad una linea di sangue di origine, diciamo così, danubiana, pannonica, perché appartiene al gruppo dei Gue francesi, e il moscato d'Alessandria, che era un vitigno molto antico come origine, ma certamente non diffuso nell'Italia centrale. Poi abbiamo una malvasia nera, detta anche di Lecce o di Brindisi, che è coltivata in Puglia soprattutto, assieme ad altre varietà, assieme al Nero di Troia, assieme al Negro Amaro, ma anche in Toscana, nel Chianti, assieme al Sangiovese, dove apporta questo tocco un po' aromatico floreale.
Bene, siamo giunti al termine di questa prima parte dell'intervista con Attilio sulle malvasie. Nel prossimo episodio continueremo a parlare di malvasia e della storia affascinante del vigneto di Leonardo da Vinci. Restati sintonizzati.
Listen to all of our pods on SoundCloud, iTunes, Spotify, Himalaya FM, and on italianwinepodcast.com. Don't forget to send your tweets to @ItaWinePodcast.